Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio 2. Pensavate che non c'eravamo neanche oggi? No, da oggi si ricomincia tutto regolare. Ben trovati nell'appuntamento di Punto Biancorosso versione estate. Ovviamente si ritorna a parlare di calcio, si ritorna a parlare del campionato di Serie C e non solo, si torna a parlare della nostra Ancona Matelica ancora per poco, poi tra pochissimo la dovremo chiamare solamente Ancona, ma confidenzialmente permetteteci già di chiamarla in tale maniera, quindi ancora per noi. Per voi invece ritornano i nostri punti di contatto: 334 35 20 488 sms WhatsApp, oppure potete consultare la nostra pagina Facebook dove trovate la diretta, la video diretta, quindi potete commentare sotto la diretta. Abbiamo chiuso un ciclo con l'ultima puntata di due settimane fa, quella di venerdì. Ritroviamo però Ferdinando Vicini a inaugurare il nuovo ciclo. Ciao,
sì,
Nando!
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Io ho chiuso il ciclo invernale, tra virgolette, e io apro il ciclo estivo.
È proprio quindi... estivo, perché la temperatura è bella alta.
Sì, infatti. Ma ecco, ricordiamo che saremo in onda, quindi da oggi, ogni mercoledì, nel periodo che... va da qui fino all'inizio del prossimo campionato, quindi seguiremo puntualmente tutto quello che accade in casa Ancona, ma non solo, perché naturalmente, come già questa sera, faremo anche daremo un'occhiata panoramica su tutto quello che si muove intorno al campionato di Serie C prossimo venturo, ma anche alla campagna acquisti e anche a tutto quello che comunque in qualche maniera a riflessi sulla Serie C e anche in generale sul calcio italiano, e c'è sempre una finestra magari anche su altri sport ogni tanto, quindi non vi lasciamo.
Un po' di tutto.
Stefano, se c'è qualcosa che merita un'edizione
speciale, saremo qua.
Noi saremo qui.
Quindi sapete che potete contare ovviamente sulle nostre frequenze per i vostri aggiornamenti nel campo, ovviamente prevalentemente dell'Ancona. Dell'Ancona che nel frattempo cosa ha combinato, caro il nostro Nando?
Beh, c'è stato la notizia di oggi, no?
C'è la notizia
fresca
di oggi, c'è stato il rompete le righe,
sì.
C'è stato l'addio ai giocatori,
esatto.
Creato un po' di, per qualcuno, un po' di malumore il saluto a Del Carro,
sì,
capitano.
Allora,
Del Carro.
Intanto dalla cena. Fine stagione,
esatto.
Del 16 maggio, dell'altro lunedì, 10 giorni fa ormai, 9, una serata gradevole in cui erano presenti tutti gli sponsor dell'Ancona, tutti i dirigenti, lo staff tecnico al completo e anche tutti i calciatori che hanno fatto parte dell'Ancona Matelica
che hanno fatto
stagione,
festa
2021-2022, sì, che hanno fatto giustamente festa.
Si sono lasciati andare, ecco, ai saluti.
Ecco, da lì praticamente si è chiusa la stagione, ufficialmente la stagione 2021-2022. Subito dopo la società si è mossa, perché intanto andiamo in ordine cronologico, è stato annunciato l'ingresso nello staff dell'Ancona, lo staff tecnico dell'Ancona, di Francesco Beccaceci, classe 1982 di Ogugliano, ed è un istruttore di scuola calcio molto conosciuto nell'ambiente, è stato osservatore dell'Atalanta ed è stato integrato nell'area scouting del settore giovanile, quindi in diretta collaborazione con il responsabile del settore, il direttore tecnico del settore giovanile, Alberto Virgili, che poi avremo fra i nostri ospiti questa sera.
Quindi ci faremo raccontare da lui come si sta muovendo, esatto, la società nel settore giovanile.
Ma oggi la società, continuando nel processo ridisegnazione delle aree di competenza e di ristrutturazione dei quadri tecnici, ha inserito anche Andrea Lunadei, classe 88 di Matelica, era stato collaboratore nel Matelica in Serie D, e direttore tecnico del settore generale Alberto Virgili lo ha inserito altra figura
per il radicamento,
dell'area scouting,
esatto,
del
radicamento sul territorio,
radicamento sul territorio. Ora sono figure che possono sembrare marginali, ma che in realtà proprio nell'ambito del progetto che riguarda il settore giovanile, che lo ricordiamo è sempre un progetto centrale, per fortuna, e questi inserimenti lo dimostrano, nel programma della nuova Ancona, è importante perché si tratta di radicarsi sul territorio, quindi di avere gli occhi per vedere ragazzi interessanti che possono entrare a far parte del settore giovanile dell'Ancona. Ecco, diciamo, ormai Ancona è stata Ancona Materica, ormai ci proiettiamo sul prossimo campionato. E niente, quindi di questo ed altro parleremo con Alberto Virgili, direttore tecnico del settore giovanile dell'Ancona, ma anche parleremo con lui anche del ritiro, perché poi Virgili è anche il preparatore atletico della prima squadra. Ma avremo ospiti importanti, perché saranno con noi oggi Francesco Montervino, ex calciatore del indimenticato calciatore certo. dell'Ancona, un ruolo importante per lui, ed è direttore sportivo del Taranto nelle ultime due stagioni, adesso in uscita. Torna Gianni Rosati, marchigiano, direttore sportivo di lungo corso, attuale direttore sportivo della Pistoiese, che, come sapete, proprio negli ultimi minuti dei playout con Limolese ha perso la Serie C ed è retrocessa. Poi, ma con lui faremo ovviamente un discorso anche sul mercato. Quindi questi sono i nostri ospiti, ma a concludere, dulcis in fundo, Mimmo Cugini, giornalista anconetano della Gazzetta dello Sport, che ha sempre un occhio molto 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 interessato sulle vicende dell'Ancona, ma soprattutto poi lui è anche si occupa molto di calcio internazionale, quindi anche l'avvento di Tiong, non l'avevamo sentito poi su questo argomento, è sicuramente pane per i suoi denti.
Intanto Giuseppe dal Giappone dice: non posso seguirvi questa notte, ricordiamo che col fuso orario è notte, ho una giornata durissima di lavoro domani qui a Giappone, un saluto e forza biancorossi. Giuseppe da Kawasaki, anzi da Akashi in Giappone, dove si fanno le Kawasaki, ecco.
Però ricordiamo a Giuseppe e a tutti che, oltre che in diretta adesso, la puntata può essere sempre riascoltata.
Sempre riascoltata. Domani in replica andrà come sempre in onda in FM e in streaming, ma poi sul nostro sito trovate tutte le puntate nella sezione podcast. Fabio, Florio, buonasera. Ferdinando Vicini, un saluto.
Grazie.
T'arriva Max, chi ci scrive: la notizia secondo la quale Del Carlo non fa parte del progetto tecnico, Micciola Colavito.
Vabbè, questo lo leggiamo dopo, molto articolato, dopo ne entriamo nel vivo.
Sì,
adesso
sì.
Direi Stefano, di dire,
abbiamo una domanda, ecco, già per Virgili,
sì. La gireremo dopo. Beccaceci
e poi ancora sempre sul settore, sì. bene, sul settore giovanile
bene,
si stanno già
le domande,
già scrivendo,
ma ripeto, sarà una puntata molto articolata, andremo anche a toccare i temi che già i nostri ascoltatori stanno sollevando con le loro numerosi messaggi che stanno arrivando. Questo Bene, Stefano, abbiamo anche appreso che siamo mancati perché, insomma, sì, sui social siamo stati stimolati a più riprese con richieste su come, quando e perché.
Come ci siamo permessi di non andare in onda, come vi permettete di non andare in onda? Ci avete ragione, l'ho detto anch'io, come ci permettiamo di non andare in onda?
Eccoci qua.
Poi parleremo anche di quella classifica che ha stilato un presidente.
Sì, beh, un presidente, una società, perché quella è la Viterbese, ha stilato la classifica dei...
di quanto hanno speso le società,
sì,
in questa
budget,
stagione
dei budget
noi siamo
impiegati sì, poi non sveliamo, questa è una cosa che diremmo interessante. Sempre prendiamo con le pinze perché è di fonte dalla Viterbese,
esatto,
di parte, non è
ma anche se fosse
una, però insomma da un'idea, no?
Esatto.
Ecco, da un ordine di
grandezza. Una cosa che abbiamo sempre detto
e questo dovrebbe anche far riflettere,
esatto,
no? Anche sui passaggi societari che poi si sono avvicendati, giusto?
E sulle scelte. State con noi, diamo via col primo break, fra pochissimo torniamo in onda. 334 35 20 488 a vostra disposizione.
Punto biancorosso. Ad Ancona sta arrivando Blue Power. Blue Power, fornitore di luce gas che prestissimo aprirà la sua nuova sede anche ad Ancona, dove sarà possibile avere informazioni e chiarimenti sulla lettura della propria bolletta e scoprire le nuove proposte ed opportunità offerti a tutti i tifosi dell'Ancona. Ti abbiamo incuriosito? Chiamaci al numero verde 800 940 883. A presto con Blue Power e forza Ancona!
A shoe like this has never been made. The name of the brand is Technosafe. Lightness, safety, comfort and fun goes landing. Hit and run.
Technosafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo, eccoci. Pronto? No,
ci
abbiamo.
Quello?
Chi? Come siamo col microfono aperto, Rando? Che siamo in diretta. Non segui, vai. Vai.
No, perché arrivano richieste di tutti,
di tutti i tempi.
Pensano che siamo una specie di enciclopedia vivente. Però interessante.
Alcune delle cose le chiederemo ai diretti interessati. Dai, abbiamo il transito.
Certo.
Intanto, io non ho salutato, cioè l'ho salutato, ma non completamente, Fabio Florio, che salutava te e a me, poi anche sulla nostra pagina Facebook. Quindi, immediatamente un saluto va a lui. Poi c'è un pezzo di Massimiliano che andiamo più tardi a leggere. Leonardo che c'ha il buonasera a Dorici. E quindi salutiamo anche Leonardo. Vi ricordo che potete commentare sulla nostra pagina Facebook. Come già vedo che siete in tanti collegati. E quindi Ci aspettiamo anche le vostre domande, anche se penso di capire che state aspettando più che le domande delle risposte. E lo faremo 334 35 20 anche 20 488 334 35 20 488 anche per la cosa più antica che sono gli SMS, ma le utilizzate quindi. E come Max65 ci scrive: bentornati, a proposito di mercato, da fonti ternane danno un forte interessamento per Jonathan Ferrante in prestito al Foggia. C'è qualcosa di vero? Ecco, questa è il calcio mercato, sì. Già siamo sull'attivo. Siamo.
Sì.
Marco Burattini ci scrive: ci sono novità riguardo il centro sportivo. Letizia Fazzari si chiede: a quando il cambio del nome? Il periodo dovrebbe essere luglio, no?
Primo luglio. Non è che ci sarà un cambio di nome, ma automaticamente un cambio di denominazione, esatto, sì. Perché dal primo luglio con la nuova stagione la società tornerà a chiamarsi semplicemente Ancona.
Allora, poi vediamo, c'erano ancora dei saluti che parcheggiati, ci arrivo, ci sto arrivando, un buonasera che arriva da Cristiano Basili, lo salutiamo anche a lui, e contraccambiamo il buonasera. Ci sono novità riguardo al centro sportivo, l'ho letto, e ho letto quello di Letizia. Direi che a questo punto di qua siamo a posto, perché sono tante insomma le cose che ci state scrivendo. Max, cioè adesso ci arriverà il nostro amico Davide, intanto ci scrive: la società parla spesso di noi e voi, ma per il caso del Carra non ci ha calcolato minimamente, aspetto di conoscere il sostituto, poi vediamo se effettivamente si è migliore in tutti i sensi.
Però
qui
sono tante, sempre lì, è il caso che entriamo nel discorso del Carra, no? Allora, io credo innanzitutto che certe scelte spettano alla società, punto. Penso che sia esagerato, con tutto il rispetto per Del Carro, Andrea Del Carro, che l'abbiamo conosciuto, un ragazzo amabilissimo, un bravo calciatore, però insomma non ho sentito paragoni che mi sembrano suonino un po' come bestemmie calcistiche, perché citare Gadda o scomodare Gadda o Ganzo o Mastronunzio, insomma, mi pare un po' eccessivo. Del Carro è un calciatore che ha fatto bene, però tutto sommato non è che sia un calciatore insostituibile. Io penso che semplicemente Del Carro non rientrasse nei piani tecnici, perché la dirigenza ha altre idee, perché anche come caratteristiche saranno cercati giocatori di altro tipo. Buonasera a Francesco Montervino, proprio lupus in fabula, direttore sportivo negli ultimi due anni al Taranto e profondo conoscitore della Serie C. Buonasera Francesco.
Ciao Fernando, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Intanto Francesco, mi piace sottolineare che al di là poi della tua vicenda con la società, insomma, da direttore sportivo del Taranto hai centrato in due anni tutti e due gli obiettivi prefissati, perché l'anno scorso sei arrivato e l'obiettivo era vincere il campionato, avete conquistato la promozione in Serie C e quest'anno la salvezza, giusto?
Sì, è proprio così. È proprio così, diciamo che ci possiamo ritenere particolarmente soddisfatti di quello che è stato il percorso fatto in questi due anni a Taranto. Poi ovviamente tante volte, nonostante si raggiungano gli obiettivi, quelli che sono i rapporti si inclinano per altre situazioni, però a me interessa che venga detto insomma che ho firmato un triennale a Taranto, cioè il primo anno era un anno solo con l'opzione di rinnovo in caso di vittoria campionato. Abbiamo vinto il campionato come primi in classifica, e non succedeva a Taranto da 21 anni che si arrivasse primi. Abbiamo iniziato un percorso quest'anno con la Serie C. Il girone d'andata la squadra ha fatto non bene, ma molto di più. Alla prima giornata di ritorno avevamo già 30 punti, si poteva addirittura fare qualcosa di più importante. Poi un po' di problemi societari non ci hanno permesso di intervenire in maniera pesante nel girone di ritorno nel mercato, alla fine ci ha portato a fare i punti giusti per la salvezza con tre giornate in anticipo.
Sì, addirittura all'inizio del campionato nei primi due mesi di campionato eravate proprio a ridosso
delle primissime. Infatti è stato qualcosa di straordinario, peccato perché si stava programmando qualcosa che a Taranto poteva essere ricordato. Niente, adesso le strade si sono divise, nel senso che io poi, dopo l'ultima giornata con la proprietà, hanno deciso di sollevarmi dall'incarico, e adesso siamo qui a casa sotto contratto ancora, però aspettiamo che possa arrivare.
Però io so che già insomma ci sono società che si sono interessate al tuo profilo, si sono fatte avanti.
Ma guarda Ferdinando, il discorso è molto semplice, sanno che io sono un lavoratore, non mi piace stare a casa, quindi probabilmente il fatto anche di aver fatto 2 anni straordinari, per fortuna, ti permettono di avere un po' di mercato, però io oggi sono molto attento a quelli che sono i progetti da sposare, perché voglio progetti seri, progetti che mi facciano sentire importante, ma soprattutto che mi diano la possibilità di poter esprimere quelle che sono le mie poi di qualità da direttore. E siccome me ne riconoscono qualcuna, allora a questo punto mettiamolo in atto.
Certo, indubbiamente. E venendo un attimo all'Ancona, ecco, Francesco, la tua Ancona, diciamo, c'è una squadra qui, dove è stato un pezzo importante della tua carriera. Poi guarda, riflettevo prima, venendo qui in redazione, questo a margine lo dico, che le 4 squadre, le tue squadre tra virgolette, Napoli, Salernitana, Taranto e Ancona, quest'anno hanno centrato tutti i rispettivi obiettivi e non era affatto scontato, insomma. Il Napoli è andato in Champions, la Salernitana ha ottenuto una fantastica salvezza
miracolosa l'ultima giornata Palermo, quindi posso dirti che l'emozione al 90esimo su un 4-0 in casa degli avversari e il pareggio del Venezia con il Cagliari, l'emozione vissuta in quello stadio con 35.000 persone è stata qualcosa di straordinario. Quindi Salernitana raggiunge l'obiettivo, il Taranto raggiunge l'obiettivo, il Napoli va in Champions e l'Ancona fa un ottimo campionato, anzi quasi sorprendente.
Esatto,
quasi sorprendente,
perché insomma l'obiettivo qui era la salvezza e invece poi sono arrivati i playoff. Volevo chiederti una cosa, perché qui la società si è mossa in maniera molto chiara e come immagino avrai sentito, magari non nel dettaglio, ha emesso un comunicato stampa in cui ha reso noto quali erano i calciatori che tornavano alle rispettive società perché avevano militato nell'Ancona quest'anno in prestito, quindi per fine prestito, e poi ha tagliato per scelta propria alcuni calciatori che erano in scadenza, a cui non ha inteso rinnovare il contratto, e lo ha messo nero su bianco in maniera molto chiara e trasparente. Fa discutere la posizione di Del Carro, un giocatore che quest'anno ha realizzato 28 presenze e 4 reti con l'Ancona, un buon campionato quello di Del Carro, è entrato nel cuore della gente per la corsa, soprattutto per diciamo anche i comportamenti molto, molto attenti verso la tifoseria, una corsa dopo i 2 gol segnati nel finale con il Siena che erano valsi 3 punti, insomma giocatore molto amato. Ecco, in questi casi però un direttore sportivo fa delle scelte che esulano, no, un po' dalla emozionalità del tifoso. Come vedi?
Il direttore sportivo non può basarsi su quella che è la volontà del tifoso, molto spesso deve capire quali sono le esigenze tecnico-tattiche prima di tutto, ma chiaramente se si ha un calciatore all'interno dell'organico che rispecchia caratterialmente quelle che sono le caratteristiche di una città, di una tifoseria della Bavaria, si fa sempre fatica a privarsene. Io personalmente faccio parte della schiera dei direttori che, quando trovo una persona che nell'ambiente è conosciuta, è identificata, che probabilmente può dare una mano al resto della squadra con i comportamenti, anche in campo, probabilmente faccio fatica a darlo via. Però ecco, sono scelte poi e strategie personali. Chiaramente se l'attuale direttore sportivo dell'Ancona ha fatto questo tipo ha avuto questo tipo di decisione, ha preso questa decisione, avrà i suoi buoni motivi. Poi io adesso non so se riconfermeranno allenatore Colavito.
Sì, Colavito è stato già confermato, Micciolo e Colavito sono già stati confermati, e questa è una scelta condivisa tra DS e allenatore. Loro hanno fatto...
ti dico che allora io rispetto molto le scelte condivise, quindi loro che hanno avuto un calciatore tutto l'anno sotto mano e lo hanno visto tutti i giorni, probabilmente hanno le idee molto più chiare di chi o l'ha visto poco come me o lo ha visto soltanto la domenica come voi. Quindi bisogna fidarsi molto di quelli che sono i pareri poi di direttori e allenatori che hanno voluto tomare un giocatore.
Sì, e anche del credo, no? Perché ne parlavamo anche a microfoni spenti, diciamo così. Si parla tanto di progetto, ma se progetto ci deve essere, io credo che ci sia anche un quadro complessivo che un direttore sportivo deve mantenere, un'idea per cui cerca giocatori che sono funzionali.
Ma certo, anche perché poi migliorare una classifica come quella dell'Ancona, perché ha il blasone che purtroppo ti detta la volontà da parte di tutti di migliorarlo, devi andare a cercare proprio quella in maniera maniacale quell'aspetto che ti possa far crescere. È troppo facile prendere e spendere 100, 200, 300 mila euro per i giocatori forti che sicuramente ti danno a livello qualitativo un appeal in più, però poi devi capire se sono funzionali. Probabilmente loro non spendendo cifre folli sicuramente e facendo quest'anno dei piccoli ritocchi pensano di migliorarla la squadra, quindi ripeto, condivido molto questo tipo di scelta, ripeto, è lontana dal mio modo di vedere, ma la condivido perché loro hanno avuto il giocatore sotto gli occhi tutto l'anno.
Sì, è proprio questo il discorso, quindi ci sta, attenzione, io non sto criticando minimamente i tifosi che si erano legati a Del Carro, perché è diciamo,
è un buon giocatore,
ma poi il tifoso
la gente si affeziona molto spesso a quel tipo di giocatore.
Esatto. Senti, venendo invece un po' al mercato, perché si fanno dei nomi, si accostano dei nomi all'Ancona in questo periodo, magari tu sicuramente li conosci, e mi interessava un tuo giudizio globale, perché si parla del portiere del Teramo Perucchini, che è un classe 91, di Niccolò Fazzi, che dovrebbe essere in uscita dal Messina, questo è un ex San Benedettese, mi sembra di ricordare,
sì.
E anche di Ardizzone del Cesena, che quest'anno abbiamo visto un giocatore centrocampista esperto.
Sono tre buoni giocatori. Allora, Perucchini è un giocatore, se non vado all'altro, scuola Lecce, 91, struttura importante, molto bravo nei pali, ha un'esperienza in Serie C, ha fatto anche forse delle presenze in B, e non voglio dire una cavolata, mi pare anche l'esordio in A, quindi è un portiere chiaramente di categoria che ti fa crescere anche sotto il punto carismatico. Ardizzone e Fazzi sono due giocatori innanzitutto che entrambi conoscono bene il girone, perché come hai detto tu, Fazzi è un ex San Benedettese, quindi conosce bene le Marche, conosce bene quel tipo di campionato, non ha fatto benissimissimo a Messina, perché il Messina ha avuto un trend altalenante, però è un giocatore di categoria, e Ardizzone invece è un giocatore importante, quindi probabilmente, vedi, si va a essere certosini nella scelta dei calciatori da mettere oggi in uno scacchiere importante come quello dell'Ancona. Non è un lavoro semplice quello che spetta adesso a Colavito, ma soprattutto a Micciola, però mi sembra che abbiano le idee abbastanza chiare.
Perché poi paradossalmente è più facile andare a lavorare in una società che viene da un anno negativo piuttosto che dover migliorare un risultato già buono nel vostro lavoro.
Non ti nascondo che nel mio piccolo le squadre che mi hanno contattato sono state squadre sia di alta classifica che di media classifica. Io sono stato molto più affascinato dalle squadre di media classifica, perché non avendo mantenuto quelli che erano insomma i risultati di partenza, e non avendo rispettato quelli che erano i pronostici, chiaramente ti trovi in terreno fertile dove poter lavorare e cambiare in base a quella che è la tua esperienza, la tua di capacità. Però è anche bello poi accettare quelle sfide dove sai che magari sono arrivati terzi, quarti, e che devi migliorare, arrivare primo o secondo.
Indubbiamente. Poi ricordiamo anche che c'è un fattore fondamentale nel vostro lavoro che si chiama budget. Siccome Micciola ha avuto modo di dire già il 16 di maggio che la società gli aveva già consegnato il budget per la prossima stagione, io credo che siano parametri diversi rispetto a quelli su cui ha lavorato Micciola l'anno precedente, e credo quindi che nella scelta dei calciatori uno si basa pure su quello che può spendere. Se può spendere un po' di più va a cercare giocatori migliori.
Beh, certamente, però ti dico anche che la cosa importante è che già il 16 maggio abbia avuto contezza Micciola di quello che era il suo budget, quindi ha la possibilità di programmare, di lavorare bene adesso con quei calciatori che magari hanno fatto benino da altre parti ma che ancora cercano la consacrazione totale, quindi puoi andarli a intercettare già in questo momento. A volte meglio avere un euro in meno ma avere una programmazione più importante e non avere un euro in più e fare tutto all'ultimo momento.
Indubbiamente. Tra l'altro ne parleremo poi anche con gli ospiti che ti seguiranno. È stata pubblicata, io insomma da giornalista prendo tutto con le pinze perché non è fonte mia, è stato pubblicato dalla Viterbese la classifica, forse tu non hai avuto modo di vederla, ma è la classifica del budget impiegato in questo campionato, nel campionato 2021-2022, come monte ingaggi del girone B. Al primo posto c'è l'Entella che avrebbe speso, secondo questa classifica, questi dati pubblicati dalla Viterbese come società, quindi insomma una sua ufficialità questo quadro, l'Entella avrebbe speso 6.286.478 euro e non stento a crederlo perché con i giocatori che aveva l'Entella, quindi più del Modena che ne ha spesi 6.030. All'ultimo posto, ventesimo, l'ultimo posto sarebbe l'Ancona con 439.697 euro, quindi insomma questo è un po' come dire anche il quadro. Adesso non so appunto se effettivamente siano queste le cifre, ma è chiaro che l'Ancona quest'anno ha avuto un budget abbastanza limitato, quindi questa decisione di, tra le virgolette, rinunciare a alcuni calciatori che erano in scadenza e quindi garantirsi posti liberi, perché poi, e tu lo puoi spiegare sicuramente meglio di me, esistono dei limiti anche numerici, no, nella composizione dell'organico, fra under e...
Certo, devi avere 22 giocatori in rosa più un giocatore da primo contratto. Quest'anno era il 2002, quel giocatore poteva essere più uno, chiaramente i 2003...
E voi avevate a Taranto?
Noi avevamo come 2002, quest'anno Cannavaro, il figlio di Paolo Cannavaro, Manuel Cannavaro, che però è un addestramento tecnico, e il giocatore che avevamo come più uno era Tommasini, un 2002 preso dalla Roma, che abbiamo messo sotto contratto e che io ho preso di proprietà.
Quindi è di proprietà del Taranto?
Sì, è diventato di proprietà.
Perché ecco, secondo me poi, quando si parla di 2001-2002, sono giocatori molto giovani, è anche importante che siano di proprietà.
Guarda, ti dico, per quanto mi riguarda... Ho cercato di regalare e di dare al Taranto 6-7 giocatori di proprietà, poi sicuramente non potrai quantificare chissà quali cifre, però se già da un giocatore prendi 30.000, da 1,50, da 1,60, da 1,70, magari becchi poi il giocatore che ti fa il colpaccio, ti fa 10 gol al primo anno, giovane, così roba male, puoi beccare anche 300, 400, 500, 600.000 euro, o come è successo con Zola quando era a Francavilla, che al primo anno in Italia ha fatto 12 gol e la Coppa del Carpi a 650.000 euro, o ancora di più con Folorunzo, che è stato preso dal Napoli, sempre da Francavilla, a 1.000.000 d'euro.
Folorunzo che era primavera della Lazio addirittura.
Era un primavera della Lazio, svincolato, lo ha preso il Francavilla l'anno dopo che dietro via Zola.
Parliamo di Francavilla in Puglia.
Virtus Francavilla. Ha fatto un gran campionato, l'ha venduto al Napoli che voleva dei prestiti al Bari per 1.000.000 d'euro circa, 800 più bonus, insomma, quindi poi alla fine una plusvalenza importante può anche nascere, chiaramente dipende molto dal campionato che fai, dalla classifica che fai, dalle presenze che fai ragazzi e soprattutto da quella che poi viene indirizzata come prospettiva.
Esatto,
come prospettiva.
Esatto. Lavoro molto complicato, no? Perché tutti pensano che è bello fare il DS e scegli i calciatori, ma ci sono mille cose da tenere presente.
Guarda, ti posso dire, Ferdinando, e poi con questo vi lascio, che oggi fare il direttore sportivo è diventato quasi quasi difficile come fare il commercialista, perché prima che fare una squadra devi fare i conti e sapere, è vero, sapere quanto ti rende un giocatore se lo fai giocare 90 minuti, quanto te ne rende se lo fai giocare 30, se è di tua proprietà aumentare il coefficiente, alzare la percentuale, capire se riesci ad arrivare ai 450 minuti massimi, fare le sostituzioni con l'allenatore che magari ti vuole fare un cambio perché serve in quel momento e tu magari sei a fianco a lui in panchina e dici: mister, ascolta, io lo so che tu lo vuoi fare entrare, però dobbiamo fare entrare anche un ragazzino perché dobbiamo fare minutaggio, abbiamo bisogno di quei soldi, quindi diventa veramente un lavoro, non è più fare il direttore come si faceva qualche anno fa, dove avevi il tuo portafoglio, spendevi e vendevi e compravi. Ora è molto 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 complesso ed è molto molto molto
e diverso. Servono strumenti. Francesco, prima che ti lasciamo, perché come al solito quando ci sei tu i messaggi arrivano, Stefano, qualcuno dei messaggi che sono arrivati per
mi sono arrivati
per
tanti di saluti all'indirizzo, cioè ovviamente si ricordano il giocatore, quindi l'appartenenza rimane. Questo è simpatico che...
il gol di Torino, qualcuno
2-0, primo settembre del 2000 è stata la prima giornata di campionato del ritorno in B dell'Ancona e giocavamo un anticipo di venerdì sera. Torino-Ancona 0-2, facciamo gol, se non vado dato io ed è di Baggio.
E non c'era la Serie A, quindi quella partita fu vista da tante persone. Mi ricordo la tua esultanza davanti
alla telecamera. Sì, mi ricordo, se non vado dato, ricordo che dedicai quel gol a mia nonna che di lì a poco purtroppo poi venne a mancare e quindi me la ricordo in particolar modo quella scena.
Sì.
Con grande affetto.
Stefano,
c'è giusto questo, sì, allora così lo salutiamo.
Leggiamo, sì.
Vai tu, vado io.
Sì. No, vai.
Dice, questo messaggio dice: Francesco, mandaci su Giovinco e anche il fratello, va.
Non sarebbe, va. Vedi, quella è un'altra di quelle situazioni dove prendi un giocatore che probabilmente è stato sempre, non si è mai dimostrato il giocatore realmente forte per quello che realmente vale. Ha sempre fatto benino nelle squadre dove è stato, però non è mai esploso. Quest'anno a Taranto ha fatto un grandissimo campionato. Da trequartista, da attaccante esterno, ha fatto 10 gol, 6 assist, 3 rigori procurati. È stato un giocatore per noi determinante e la metà dei punti l'abbiamo fatti grazie alle sue di giocate. Quindi questo gli fa capire quanto è importante un giocatore come... Ecco, andare a prendere poi giocatori di questo genere.
Benissimo, Francesco, grazie di essere stato con noi, un in bocca al lupo grazie per il tuo immediato futuro, ti auguro e sono quasi certo che non passerai un anno a casa, il prossimo.
Anche io perché potrei anche impazzire. Un abbraccio forte,
alla prossima.
Voi, grazie e un abbraccio di tutti dell'Ancona.
Alla prossima.
Bene, lasciamo il direttore sportivo, ma ex biancorosso Francesco Montervino, come avete voi ricordato, perché i messaggi all'indirizzo di Montervino erano tanti, ma i tempi erano anche ponderati, perché più di tanto non possiamo portare via il tempo,
no,
insomma, ai nostri ospiti.
Finisce,
no?
Il tempo poi del programma e abbiamo altri ospiti.
Luca ha scritto tra altre cose: ottimo centrocampo, preparatissimo nel ruolo attuale, complimenti. Prima c'erano altre affermazioni che non sono radiofoniche, ve le andate a leggere sulla nostra pagina Facebook, dove rimangono, ma sempre di complimenti nell'indirizzo di Montervino. E poi qui tanti messaggi all'indirizzo, ovviamente sempre sulla querelle del carro. Ci fermiamo, andiamo alla pubblicità, così ho il tempo di raggiungere il nostro prossimo ospite e continuiamo a parlare di movimenti, di mercato.
Biancorosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337-655-965 o 071 20 10 26. Goodbye.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopiero. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni.
Senza problemi, senza pensieri.
Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso. Rientriamo dal break pubblicitario, siete sempre all'interno di Punto Bianco Rosso e stanno arrivando ancora tantissimi messaggi all'indirizzo del direttore sportivo Montervino che abbiamo avuto prima ospite.
Ma noi abbiamo un altro direttore sportivo
e penso che questo
il direttore sportivo
io penso che questo messaggio diretto a Montervino possa essere girato anche al nostro prossimo ospite,
che è Gianni Rosati, che ringrazio per la sua disponibilità. Buonasera, di essere con grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, prima poi di tornare ai temi di cui parlavamo con Gianni, vorrei un attimo fare un flashback su quello che è accaduto a Pistoia, perché insomma la coppia Rosati-Alessandrini aveva realizzato un altro piccolo miracolo, perché la pistoiese era salva fino a 13 minuti dalla fine, penso, più o meno, se non ricordo male.
No, fino a 3.
Fino a 3 minuti dalla fine, ecco.
Sì, ma se così possiamo dire, la congiura era già stata prestabilita, per cui... Però va bene così, accettiamo il risultato del campo, anche se non è quello che ci aspettavamo, viste le nostre per le prestazioni che avevamo fatto e non per altro. Sì. Però direi che è un segno del destino.
Ah, perché ricordiamo, ha visto ieri qui che piazzò un 3-0, insomma, devastante, una partita in cui praticamente l'Ancona non riuscì mai a giocare come era abituato a fare, e già si vedeva che insomma che Alessandrini aveva dato una svolta alla squadra. Poi la Pistoiese ha fatto bene, era arrivata anche a uscire, mi pare, dalla zona playout.
Sì, sì. Probabilmente ecco. la squadra era troppo giovane, perché noi giocavamo con 7 under e 4 anziani, se così li vogliamo chiamare. Probabilmente abbiamo pagato anche questo dazio, perché i ragazzi giovani avevano la paura di dover affrontare i play-out. Una volta che siamo scesi nei play-out si sono un po' imbalsamati, diciamo così.
Sono quelle partite dove l'esperienza conta il doppio.
Ecco questo, però gli arbitraggi ci hanno poi ucciso. Abbiamo avuto due espulsioni in tutte e due le gare, qualche problema sui gol, per cui va bene. Però
è mancato Vano anche, mi pare, in alcune
partite. È mancato
partite.
Vano perché ce l'hanno espulso all'ultimo secondo della partita interna, con espulsione in vantaggio. Peggio ancora quella di Fall Press al ritorno per doppia munizione per un fallo che non aveva fatto.
E siete rimasti in 10.
Ormai è andata così, noi non avremmo dovuto, viste le prestazioni che riuscivamo a fare, ma la partita qui è stata quella col Pescara in casa, che dopo mezz'ora dovevamo essere 3-0 in vantaggio, loro in 9, invece ce l'hanno fatta per 3-1. Con un gol annullato direttamente su punizione, diretta, non si è mosso nessuno. E non si capisce perché, e due terremoti di Bocic in aria da dietro, quindi espulsione e calcio di rigore, questo non è avvenuto. Poi i ragazzi sono andati un po' in depressione e abbiamo perso questa gara. Però ci sta, perché la squadra avevamo fatto una rincorsa, una squadra fatta in 3 ore e mezza di calcio mercato l'ultimo giorno, quindi ci poteva stare. È un peccato, ma è andata così.
Speriamo di essere
riammessi,
perché la Pistoiese punta alla riammissione.
Siamo i primi in graduatoria.
Sì, e infatti io penso che ha buone possibilità la Pistoiese.
Almeno è valso questi punti che abbiamo fatto per questa, diciamo, per questa classifica.
Per essere in posizione, sì. Certo. Qualche nostro ascoltatore come Max ci scrive, dice: se Rosati avesse pensato a Marco per tempo. Beh, no, veramente, cioè, non è che non ci hai pensato, no?
Come a Marco per tempo?
Ad Alessandrini, si riferisce ad Alessandrini. Se avesse...
Ma l'ho preso subito io quando sono arrivato.
No, forse appunto lo dicevo e volevo la tua risposta, perché probabilmente a qualche ascoltatore sfugge il fatto che che voi siete arrivati insieme, cioè che tu sei stato chiamato.
Sì, sì, insieme il primo febbraio.
Ecco, e tu sei stato chiamato a Pistoia a fine gennaio e la prima cosa che hai fatto
hai preso
Marco Alessandrini, quindi questo è...
Nonostante due allenatori esonerati, tra l'altro, mi è anche dispiaciuto perché aveva appena fatto tre gare e non è bello che era Lopez, però io con Marco ho una certa unità di intenti e vediamo il calcio nella stessa maniera. Con l'altro non c'era questo rapporto, poi non siamo così.
Eri andato vicini. Sul sicuro, insomma, ecco.
Ecco, sì, sì.
Perché,
anche perché sapevo che dovevo ribaltare la squadra e magari con l'altro allenatore devo fare delle spiegazioni, dire le cose. Con Marco non c'è un rapporto diverso, quindi si è fidato e siamo andati dritti.
Massimiliano D'Alberto scrive tipo una domanda: Vano è un buon giocatore, da noi sembrava Ronaldo, ce lo consiglierebbe per l'Ancona?
Sì, è un ottimo, Ronaldo non lo è,
no,
è un ottimo giocatore.
Sembrava Ronaldo qui quel giorno perché fece tre gol.
Sì, quel giorno lì ha fatto tutto lui, sì. No, è un ottimo giocatore, Vano è anche un ragazzo molto generoso, molto, molto in gamba, un lottatore, uno che ha un gran carattere, gran carisma sulla squadra.
Ecco, venendo alle marchigiane, no? Non posso non farti questa domanda. Diamo un voto un po' ai campionati delle marchigiane. Partiamo dalle note dolenti, perché la Fermana purtroppo, insomma, è retrocessa.
Anche la Fermana ha dovuto subire un calcio di rigore su un fuorigioco netto, su una uscita del portiere fuori dell'area che non ha toccato fuori.
Ci riferiamo alla partita di ritorno di
Viterbo. Sì, parlo di quella. Anche la Fermana è stata tritata, come l'hai visto ieri. Però il voto 5,5 perché poteva fare qualcosina in più.
Qualcosina in più. E poi, insomma, ecco, è arrivata ai play-out forse dopo aver vinto quella partita in casa. Io quella c'ero, l'ho fatta per il giornale. Aveva anche il trend favorevole, no?
Sicuramente, però c'è da fare una piccola annotazione. La Viterbese ha vinto due partite in 7 mesi, poi ne ha vinte 6 in un mese solo.
Sì, è vero, è vero.
Poi
ricordiamo che la
Viterbese gli altri
le valutazioni. Ricordiamo che la Viterbese, perché c'è stato, immagino che tu l'avrai vista, uno specchietto che ha reso pubblico proprio la Viterbese, quindi io l'ho detto prima, non ho verificato le fonti, quindi lascio alla Viterbese, però insomma dà un'indicazione. La Viterbese ha pubblicato la classifica degli emolumenti, cioè i monteingaggi del...
Sì, noi siamo 13esimi, loro sono 6esimi.
Esatto, cioè la Viterbese ha speso 2 milioni per fare la squadra.
Ma penso che non 2 milioni sono quelli ufficiali.
Ah, quindi anche di più.
Beh, penso di sì, vista l'età dei calciatori che c'ha nel...
In organico,
non penso che... Allora, comunque, non voglio più toccare sui tasti.
Proseguiamo, l'Avis Pesaro.
Sì. 6.
Ha fatto quello che doveva? O poteva fare qualcosa in più?
No, non di più. A livello tecnico ha fatto il massimo. La squadra è molto pragmatica, lascia poco... allo spettacolo.
Banchini non è un allenatore spettacolare, decisamente, insomma il gioco di Banchini non è, no?
Onestamente è una mia pecca, però non lo conoscevo nemmeno, per cui è una mia deficienza, da direttore dovresti conoscerli tutti e lui non lo conoscevo, però insomma l'organico che aveva 6 mi sembra
il suo, insomma
il voto è giusto.
E per l'Ancona invece?
6,5 perché dalla partenza era 8, poi il girone di ritorno era un 5.
Girone di ritorno che è sempre diverso dall'andata.
Non ho potuto seguire perché ero troppo impegnato con i miei problemi, che erano tanti, per cui non è che potevo avere il lusso di pensare agli altri. Però insomma, visto gli andamenti delle gare, da come soprattutto era partita sprombattuto, pensavo potesse fare qualcosa in più. Però è un buon campionato, sicuramente.
Gianluca chiede, sempre per il DS, per il direttore Rosati, la Pistoiese aveva infilato una lunga serie di risultati positivi, cosa è mancato nel finale per salvarsi?
È mancato che questi ragazzi, gli ho fatto anche il discorso, sono troppo giovani e soltanto due hanno mostrato il carattere di giocatori già pronti, che sono Marcucci e Portanova soprattutto, al di là degli anziani che sono Vano e Seculin. E detto in marchigiano, ci siamo cagati addosso. E questa, la paura di dover fare i play-out, ci ha portato ai play-out. Però dietro a questo siamo stati falcidiati da direzioni arbitrali penose, e non voglio andare oltre a qualche macchinazione probabilmente, però lasciamo perdere, sennò qui andiamo nei casini.
Si apre il mercato, no? Poi credo che la Pistoiese debba aspettare, perché insomma l'ambizione...
Purtroppo io prima del 22 posso fare poco.
Perché ricordiamo
perché il 22 sapremo se
22 giugno, ecco, il 22 giugno,
a seconda di quelli che si iscrivono o che non si sono iscritti, possiamo operare.
Ecco.
Però certo che qualcosa devo fare, quindi
comincerai a muoverti.
Sì.
E, ecco, ci sono dei nomi accostati all'Ancona, come il portiere Perucchini del Teramo, come lo vedi?
Portiere?
Perucchini, quello del Teramo.
Era un buon portiere quando giocava io l'ho visto prima di andare nel Lanciano,
sì.
Mi aveva fatto un'ottima impressione, poi non ha fatto così ad Ascoli, così, no, per me è un buon portiere.
Di struttura anche, no?
Sì, no, poi è un buon portiere.
E invece Niccolò Fazzi, ex San Benedettese, quest'anno al Messina, al centrocampista.
E questo ragazzo negli ultimi anni ha fatto pochino, e prima era un ottimo giocatore. 2-3 anni fa, quando era a Perugia, era un buon giocatore. Era un esterno che aveva gamba, che corsa, insomma.
Sì,
era un buon giocatore.
Era anche abbastanza tecnico.
Dinamico. Sì, tecnico, sì.
Poi l'altro nome che si fa è quello di Ardizzone, del Cesena, giocatore d'esperienza.
Sì. C'è un bel curriculum, è stato un giocatore importante, forse adesso è un po' rallentato.
Io non l'ho visto molto dinamico quando
ecco, infatti voglio dire questo, insomma, però è un giocatore di spessore.
Sì, tecnicamente conosce il gioco, no? Sa gestire.
Sì, sì.
Sì, certo. Invece, a parte Vano, di cui abbiamo parlato, c'è un giovane della Pistoiese che tu pensi, sì, possa far strada e magari,
sì,
consiglieresti?
Senz'altro. A parte, uno è Portanova e l'altro è Bocic è l'arma in più che avevamo.
Portanova, fratello di Portanova, del,
sì, fratello, del, è figlio
di Portanova,
sì.
Sì, Daniele Portanova,
sì.
E l'altro è Bocic, che abbiamo visto,
è
giocatore che in Serie C,
sì.
Può fare la differenza.
Però lui è del Pescara, quindi rientra da Pescara e giocherà lì.
Sì, ma io questo giocatore l'ho sempre visto giocare bene, cioè non so perché non insomma, anche a Pescara.
E anche lui veniva da qualche infortunio, poi anche lui caratterialmente è un po' ancora non tanto forte, si lascia andare qualche volta per gli infortuni, vuole uscire, non è convinto di giocare, c'ha questi ancora, deve limare qualcosa a livello caratteriale, però diventerà un ottimo giocatore.
Ecco, per quanto riguarda...
Adesso però vi devo lasciare,
sì,
perché c'è un'altra intervista.
Gianni, l'ultimissima cosa, chi secondo te un pronostico per questi playoff, chi va su?
Ah, ci vuole Udinì.
Però un'idea ce l'avrai.
Vabbè, forse una simpatia più che un'idea, però.
Se
dovessi scegliere, farei promuovere o il Padova o il Catanzaro.
Benissimo. Grazie della tua disponibilità
e
in bocca al lupo, insomma, per l'immediato futuro.
Bene, lasciamo anche il direttore Gianni Rosati.
Ci sono domande, ma lui doveva, me l'aveva detto, insomma, che doveva aveva un altro appuntamento telefonico, un'altra intervista, quindi recuperiamo qualche messaggio come quello di Fabrizio Montervino. Com'è?
Montervino, dacci il vino, Guastalvino, dacci il vino, e Gaetti, dacci il Borghetti, Pecoraro, dacci l'amaro. Cori d'altri tempi.
Beh, simpatico, grazie Fabrizio. Ci sono delle considerazioni di Max, ma che insomma non, ormai è andato via Gianni Rosati, quindi non può controbattere.
Poi si chiedono situazione Fagioli e Rolfini.
Fagioli Rolfini.
Poi Alessandro che ci mandava la classifica, sì, quella che già stavamo dicendo
che la leggiamo, Stefano. Classifica degli emolumenti, cioè in pratica il Monte Ingaggi, secondo questa classifica diffusa dalla Viterbese, quindi che ha una sua ufficialità, ma della quale ripeto. Non è fonte verificata, però è della Viterbese. Quindi l'Entella ha speso 6.266.000 euro, il Modena 6.030.000, il Pescara 4.421.000, il Siena 3.492.000, quinta la Reggiana con 3.343.000, sesta la Viterbese con 1.999.000, il Teramo con più di 1.800.000, anche il Cesena giù di lì 1.800.000, Carrarese a 1.500.000, Limolese a 1.300.000, la Vispesara a 1.200.000, Gubbio a 1.100.000, l'Olbia poco più di 1.000.000 euro. Poi sotto al milione di Monte Ingaggi, Fermana di emolumenti, diciamo, ecco, Fermana 868, Lucchesi 8.64, Pistoiesi 8.57, Grosseto 6,68, Grosseto retrocesso direttamente, Pontedera 6,32, Montevarchi 4,45 e ancora Materica 4,39 al ventesimo ed ultimo posto secondo questa graduatoria. Ripeto che la riferiamo come una curiosità che comunque dà un'idea di quelli che erano i valori in campo. Ricordiamo che appunto insomma poi a retrocedere sul campo sono state il Grosseto, che avrebbe avuto la 17ª posizione, la Fermana la 14ª e la Pistoiese la 16ª. Poi c'è Max che dice: spero che tutte le squadre che abbiano il titolo ad iscriversi lo facciano, questo lo speriamo anche noi, però abbiamo visto ormai negli ultimi anni è prassi che molte squadre, come quest'anno è successo al Catania, iniziano, vengono iscritte e poi non sono in grado nemmeno di completare il campionato. Allora io credo che nell'auspicio sportivo che tutte possano iscriversi secondo le regole, ecco, questo aggiungerei alla considerazione di Max, io spero che si iscrivano tutte nel rispetto delle regole. Secondo me queste regole sono state troppo spesso aggirate o evase, altrimenti non si spiegherebbe perché raramente i campionati finiscono con tutte le squadre che si sono iscritte che arrivano fino in fondo. Direi, Stefano, che
Antonio ci scrive: a proposito, ma Pecoraro che fine ha fatto? Come mai non l'avete mai contattato? Qui ti sbaglio, perché è stato contattato tante volte, ma Pecoraro fa l'avvocato.
Ecco, Pecoraro ha cambiato mestiere.
Fa l'avvocato, quindi non ci entra
L'abbiamo sentito, sì, ecco, sì, quindi sì, magari sì. Non è capitato che quando abbiamo avuto
questa stagione
che il nostro ascoltatore non fosse.
Però anche l'estate collegato. Scorsa, prima del cambio, l'avevamo sentito.
Bene, senti, siccome Mimmo poi ha problemi, cioè, di lavoro in redazione, io direi pubblicità e poi chiamiamo Mimmo.
Perfetto, andiamo subito.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connetting, Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Parti direttamente da Marina Dorica con Ero Boat Noleggio per una giornata tra amici o in famiglia. Per scoprire le meraviglie della splendida riviera del Conero, gite personalizzate, mezza o intera giornata con possibilità di pranzo e pernottamento a bordo, uscite al tramonto con aperitivo, noleggio per feste e occasioni speciali. Conero Boat noleggia barche, motoscafi e gommoni con o senza skipper ed è specializzato anche in battute di pesca. Chiama per info. Conero Boat è ad Ancona, 331 87 26 697. www.conerobot.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Accaldata Riviera del Conero, visto per riagganciarci all'ultimo spot andata in onda in questo momento, e siamo qua insomma al caldo in questa estate. Andiamo a sentire un altro po',
già, non è cominciata dal punto di vista cronologico, ma è già cominciata dal punto di vista delle temperature,
e quindi andiamo in una redazione calda,
e quindi sì, una redazione calda. E ringrazio Mimmo Cugini per essere con noi a Radio Tua. Grazie Mimmo.
Ciao, buonasera a tutti.
Riviera del Conero che ti è cara, che penso che prima o poi verrai a visitare anche quest'anno.
Molto presto.
Beh, quindi
vado a finire la Champions e poi arrivo.
Quindi aspettiamo la finale anche per questo, insomma.
Sì, anche per questo.
A proposito di finale, come la vedi questa sfida, che è diventata una sfida ideologica, no? Fra Ancelotti e il suo avversario. Klopp
in questa stagione ha fatto delle cose incredibili. Il Liverpool ha perso di un punto la Premier contro un Manchester City stellare, però ha già portato a casa due trofei, gioca la finale di Champions, è una squadra secondo me la più forte che c'è in Europa. Però di là ci sono i vecchi califfi del Real Madrid, che è sempre meglio non trovarsi di fronte in partite di questo genere, perché sanno come si vincono le Champions, hanno una bella esperienza, oltre a qualche giovane davvero molto bravo che Ancelotti ha lanciato quest'anno, che è stato decisivo anche nella semifinale. Partita molto equilibrata, e io tifo spudoratamente Liverpool, perché la mia squadra da sempre, se non altro per il fatto che ha le maglie rosse come quelle dell'Ancona.
No, ma che c'è anche un collegamento storico, no?
Esatto, è perché c'è anche un collegamento storico tra le due città di mare, e quindi ho sempre avuto questa simpatia, diciamo, per il Liverpool. Questi anni poi effettivamente è anche molto divertente.
Sì, prendiamo la palla al balzo per ricordare che l'Ancona ha le maglie rosse perché Recchi, un commerciante di Ancona, andò a Liverpool e tornò con la prima muta di maglia, che era quella rossa. Sì, e poi direi, Mimmo, che non ce ne voglia Ancelotti, no? Che è un orgoglio italiano dal punto di vista delle vittorie che ha realizzato, però il progetto del Liverpool è più affascinante, il calcio del Liverpool è più affascinante.
Sì, beh, diciamo che sono due società storiche nell'Europa, diciamo che il Liverpool può vincere la settima Champions e il Real ha già vinto 13, quindi già questi numeri dicono tutto. Si confrontano veramente due club incredibili, una serie di campioni eccezionali. Il Real ha eliminato un po' a sorpresa il Manchester City, che era una delle altre grandi favorite, e di partenza la squadra di Ancelotti secondo me non era tra le primissime di questa Champions. C'era magari il PSG che aveva qualche chance in più, poi invece ha fallito. E però, come dicevo prima, poi questi giocatori sanno come si giocano quelle partite lì nei momenti decisivi, quando ci vuole veramente sangue freddo e grande determinazione, sanno scegliere la giocata giusta, il momento giusto e vincere e portare a casa.
E anche arrivarci con la testa giusta, perché molte volte le energie nervose che si consumano prima sono dettate dalla mancata esperienza. Insomma,
in questo campo Ancelotti è un maestro, perché come trasmette serenità lui, credo che non ci sia nessuno.
Esatto.
Per lui credo che una finale di Champions ormai sia quasi come una normalissima partita di campionato contro una squadra di metà classifica.
Invece stasera c'è una squadra italiana che si gioca una Coppa Europea, la Conference League, c'è la Roma contro il Feyenoord a Tirana. Come, chi vedi favorito?
Ma spero che vinca la Roma, naturalmente, perché ci manca una Coppa addirittura dal 2010. L'ultima finale è stata quella dell'Inter di Conte 2 anni fa, è andata male. E l'ultimo che ha vinto una Coppa con una squadra italiana è stato Mourinho con l'Inter nel 2010. Quindi magari
il famoso triplete.
Magari ci vuole ancora Mourinho per portare a casa una coppa, una manifestazione che è nata quest'anno un po' per ragioni economiche, per accontentare un po' tutti, per allargare quindi l'Europa ad altri club, però io penso che al di là del valore assoluto dal punto di vista tecnico, che ovviamente non può essere paragonato alla Champions, però è comunque una manifestazione che dà prestigio, visibilità e quindi insomma vincere e portare in Italia, visto che quest'anno in Champions abbiamo fatto delle gran belle figure, non sarebbe male.
Ma tecnicamente chi vedi?
Tecnicamente credo che sarà una partita molto adatta al tipo di gioco della Roma, perché come tutte le squadre olandesi è una squadra che attacca molto e ha grossi problemi in difesa, e quindi mi immagino una partita in cui la Roma aspetterà per poi ripartire puntando sul giocatore fantastico che ha là davanti, e che è Tammy Abraham, che è secondo me uno dei giocatori più forti in assoluto del nostro campionato.
Io non so se, perché insomma era in dubbio fino alle mie ultime notizie perlomeno, se giocherà Mkhitaryan, ma io credo che l'armeno sia un giocatore determinante per nell'economia della Roma.
Ma diciamo che è un giocatore sicuramente molto forte, che però con Mourinho non è riuscito a dare il meglio. Sicuramente è uno dei pochi nella Roma che ha grande esperienza internazionale, quindi stasera quella peserà molto. Dal punto di vista tecnico non si discute, può essere il trampolino di lancio per Abraham, che in velocità sui palloni lanciati da Mkhitaryan può risultare decisivo stasera. Io credo che lui e Zaniolo, con la loro velocità e la loro potenza, possano veramente far male al Feyenoord, e poi ci vorrà una grande prestazione difensiva, perché gli olandesi attaccheranno con tanti giocatori con grande intensità e pressione sin dall'inizio.
Feyenoord, che lo ricordiamo, arriva imbattuto, mi pare, a questa finale. E venendo,
e con il capocannoniere della manifestazione, Dessers,
esatto, il centravanti. Venendo invece ai fatti di casa nostra, come giudichi un giudizio tuo finale complessivo sulla stagione dell'Ancona?
La stagione a cui, se devo dare un voto, do 8. Ho visto delle statistiche sul monte ingaggi.
Sì, esatto.
La Serie C, Ancona è ultima, e questo fa capire la portata dell'impresa, la capacità della società di saper scegliere i giocatori e la capacità dell'allenatore di motivarli, con tutti i problemi che inevitabilmente nascono da una squadra giovanissima che viene andata incontro a qualche passaggio a vuoto inevitabile. Non mi aspettavo grandissime cose dai playoff, perché i playoff di Serie C li considero un po' una cosa per pazzi, insomma, dai. Chi riesce ad arrivare in fondo gioca praticamente un altro campionato.
28 squadre per una sola promozione.
Sì, appunto, una cosa secondo me un po' anche anacronistica. E quindi una stagione assolutamente positiva. Mi aspettavo qualcosina di più a livello di presenza e di pubblico, ma questo è un tasto dolente che ad ancora purtroppo questa squadra non si riesce mai a risolvere. A parte la curva, mi è sembrato di vedere un numero di presenze troppo basso rispetto anche alle prestazioni della squadra, perché comunque finalmente una squadra molto propositiva, una squadra che attacca sempre, una squadra che ha fatto tanti gol e quindi una squadra anche divertente. Poi chiaro, andava anche incontro a qualche sconfitta proprio per questo suo modo di giocare, però insomma credo che la stagione sia molto positiva. Tu come sai, io avevo detto che sarei tornato a parlare dell'Ancona solo quando era in Serie C, e quindi quello che era fino a un anno e mezzo fa o poco meno non me lo voglio neanche più ricordare, me lo voglio proprio dimenticare, e invece guardo con grande fiducia, speranza, aspettativa, entusiasmo alla prossima stagione, confidando sul fatto che un nuovo investitore che è arrivato addirittura dalla Malesia sia venuto ad Ancona per fare investimenti importanti e non dico vincere subito il campionato, ma quantomeno alzare l'asticella rispetto all'ultima stagione da tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello economico.
E penso che sia centrale in questo discorso che tu hai introdotto, che altrimenti te lo avrei proposto io, la realizzazione del centro sportivo, perché sembra che Tiong si stia veramente muovendo, almeno anche per bocca del comune, per realizzare,
sì,
finalmente.
Io vado un po' controcorrente, vi dico proprio, siccome sai che io dico sempre quello che penso, a me sinceramente del centro sportivo non me ne frega niente, poi la gente adesso dirà che sono un pazzo, ma ti dico che mi interessa che arrivino giocatori forti e che l'Ancona vinca il campionato. Poi il resto degli investimenti di Tiong, se li farà dirò bravo, ma quello che riempie il decoro sono i giocatori bravi e le partite che si vincono. Quindi poi tutto il resto sono chiacchiere, fanno poi parte di un progetto di cui tutti ci riempiamo la bocca, i politici, gli imprenditori di Ancona che come al solito probabilmente adesso staranno...
tasto dolente questo, no? Ormai.
Saranno pronti a salire sul carro del vincitore, se Tionde sarà il vincitore sarà poi sparire quando ci saranno tirati fuori un po' di soldi. E alla fine il calcio va fatto in maniera intelligente, in maniera sostenibile soprattutto, perché ad Ancona abbiamo avuto esperienze da questo punto di vista addirittura traumatiche, e però per portare 80.000 persone a San Siro il Milan deve vincere lo scudetto, altrimenti questo non succede. E la stessa cosa vale per Ancona, vale per tutte le piazze. Ancona ha dimostrato nei momenti di grande splendore e di massimi risultati calcistici di avere una potenzialità enorme, poi inevitabilmente con le disgrazie che ci sono capitate addosso la tifoseria si è un po' sparpagliata, diciamo.
Abbiamo perso forse due generazioni.
Sì, inevitabilmente. E quindi io spero, ecco, che questo progetto, che ogni anno si salga un piccolo gradino, faccio il discorso dei risultati, ma voglio specificare bene, non dico che bisogna vincere subito, bisogna programmare, bisogna rendere solida la società, bisogna fare un programma tecnico a lunga scadenza, e se si sale in uno o due anni o tre non importa, però l'importante è che ci sia una crescita di questo livello. Poi se verrà fatto il centro sportivo, ma se verranno fatti anche i supermercati dove c'è il Del Conero o dove gli parla Tiong, sinceramente mi pare che ormai far finta di non capire che il calcio è un business è addirittura anacronistico, no? Chi investe nel calcio ha comunque sempre altri interessi, ce l'hanno i proprietari dei grandissimi club, e quindi non può che essere così anche per quelli come l'Ancona che attualmente è in Serie C. Quindi le due cose vanno di pari passo, e però ecco, quest'anno mi aspetto insomma di divertirmi un po' di più rispetto all'anno scorso, dove già, come ti ho detto,
ci siamo divertiti. Assolutamente. Ecco, una scelta che ha fatto discutere, sulla quale volevo il tuo parere. La società ha deciso di rendere pubblico con un comunicato, oltre all'elenco dei calciatori che sono tornati o che tornano alla società di appartenenza perché erano qui in prestito, anche l'elenco dei calciatori in scadenza di contratto alla quale intende rinunciare, alla quale cioè non proporrà un rinnovo di contratto. Fra questi ha fatto discutere in particolare la decisione di non rinnovare il contratto ad Andrea Del Carro, che era diventato un po' un beniamino per via soprattutto dei due gol realizzati al Siena in finale di partita e poi per la famosa corsa verso la curva. Qualcuno ha addirittura scomodato nomi come Gadda, Ganz o Mastronunzio, insomma a me sembra un po' una bestemmia calcistica, ma tu come la vedi? Non credi che forse invece questo è un indizio che la società voglia crescere, cioè voglia prendere giocatori più forti?
Ma allora, intanto io sui nomi che hai fatto voglio dire qualcosa, perché quando nominiamo Massimo Gadda dobbiamo pensarci un po', perché parliamo di un giocatore che ha portato l'Ancona dalla Serie C alla Serie A, che ha giocato 250 partite con l'Ancona e che probabilmente fra 30, 50, 100 anni chi parlerà dell'Ancona, i nostri nipoti diranno che gli abbiamo raccontato che c'è stato un giocatore che per 7 anni ha indossato la fascia di capitano e ha fatto 2 promozioni. Il resto, gli altri due...
Del Carro 28 presenze e 4 gol, questo volevo dire.
Poi, altrettanto ti dico che è normale che i tifosi scegliano un giocatore simbolo, e quindi il giocatore simbolo di questa stagione probabilmente è stato Del Carro. Sulla valutazione tecnica, sinceramente, della società non mi sento di entrare, perché non conosco così bene il campionato di Serie C da poter dire che è stato un errore mandar via Del Carro, perché poteva essere un giocatore decisivo per la prossima stagione. Quindi su questa questione non entro. Quello che mi interessa dire è che a tutti i livelli i tifosi si innamorano dei tifosi, ed è normale ed è giusto che sia così. A tutti i livelli i giocatori passano e le società restano. Quindi quello che mi interessa in maniera particolare è che Del Carro venga sostituito da uno più forte, perché la valutazione andrà fatta fra un anno, quando l'Ancona avrà allestito un'altra squadra, avrà disputato un altro campionato, e quindi avremo visto se questa scelta è stata giusta oppure no.
Perfetto, anche perché tu lavori a Milano, quest'anno l'Inter ha perso Lukaku e Hakimi, il Milan ha perso Donnarumma e tutti insomma piangevano e si stracciavano le vesti perché erano partiti questi giocatori. Poi in realtà il Milan ha vinto lo scudetto, l'Inter ha vinto 2 coppe, insomma, quindi...
No, ma non voglio neanche fare un discorso cinico, però perché il sentimento dei tifosi per me è una delle cose più importanti che c'è ancora nel calcio, e quindi l'affetto che poi un campione trasmette ai suoi tifosi è una cosa che è giusto che nasca. E poi io posso innamorarmi di Dybala e tu di Leao, è una questione di gusti o di giocatori che ci piacciono, quindi questa cosa qua è assolutamente normale. Non scomodererei, non farei paragoni con giocatori del livello di Gadda, perché sinceramente mi sembra eccessivo. E la vera valutazione va fatta dal punto di vista tecnico quando la società avrà scelto i giocatori che comporranno la squadra che partirà per il prossimo campionato, e poi durante l'anno diremo se queste scelte sono state giuste
esatto,
o no.
Esatto,
certo. Ho letto qualcosa sui siti e sui giornali che non mi sembra che la società abbia dato una spiegazione dal punto di vista tecnico. Mi pare che ancora ci sia molto da fare della nuova Ancona, no? Quindi,
sì.
Presumo che cambierà molto.
Sì, però, Micciola il 16 maggio nella cena di fine stagione, alla quale è invitata anche la stampa, ha detto però che lui aveva già ottenuto dalla società un budget ben preciso. Questo penso che sia un ottimo segnale, perché insomma...
io credo che Micciola con la Vito quest'anno abbia lavorato molto bene, e mi pare che c'è stato da parte di tutta la tifoseria un unanime consenso sul rinnovo del contratto, e quindi evidentemente è stato fatto un progetto insieme alla società, quindi ci sono messi seduti a un tavolino Ripa, Lanocelli, Micciola, Canil, Scolaritto e immagino magari collegato in un video call a Etiong, e avranno fatto un progetto per far crescere questa squadra. Evidentemente anche i responsabili dell'area tecnica hanno valutato che Del Carro non dovesse far parte di questa squadra. Poi è chiaro che dispiace per il ragazzo, dispiace per i tifosi che siano affezionati.
Ma certo, sì, l'aspetto emozionale, come dicevi tu, è importante.
Questo è assolutamente normale. Altrettanto ti dico che sono convinto che se l'Ancona della prossima stagione sarà più forte di quella della stagione appena passata, sarà facile innamorarsi di qualche altro giocatore forte.
Esatto. Molti messaggi dai nostri ascoltatori, come sempre, tralascio i saluti che sono tanti, ma ecco, prendiamo uno spunto, questo è un po' un paragone ardito, ma insomma, prendilo con le pinze. Da Claudio: ciao Mimmo, hai parlato del Liverpool, con i dovuti paragoni le ripartenze dell'Ancona targata Colavitto non ricordano un po' proprio il tipo di gioco di Klopp nella riconquista della palla e questo lo sto dicendo io, insomma.
Sì. Infatti per quello che mi sono divertito a vedere l'Ancona, sicuramente è stato fatto un tipo di calcio molto moderno e se devo dire anche rispetto alla... Ovviamente ci sono dei campioni nel Liverpool che sono inarrivabili, ma anche dal punto di vista della fase difensiva, dove l'Ancona ha avuto diversi problemi quest'anno, anche il Liverpool non è che nella fase difensiva sia particolarmente attento, perché evidentemente c'è un progetto di calcio molto votato all'offensiva. Forse il fatto di avere tanti giovani rende questo un po' più facile, no? Perché c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di vincere, quindi grande corsa, grande
disponibilità, grande al sacrificio, sì.
E anche grande capacità a correre tanto anche nell'arco della partita. Poi, come sai, certe partite si vincono anche più con la testa che con la corsa, e quindi poi nelle squadre, per diventare grandi, hanno bisogno magari di un paio di giocatori che in certi momenti della partita invece esistono, lo abbassano e capiscono quando si tratta di cambiare un po', ecco, forse.
E questo mancava.
Se devo trovare un difetto nella corona dell'anno scorso è quello che mancava forse di un paio di giocatori di esperienza. Però considerando qual era il punto di partenza, il fatto che la squadra era stata completamente rinnovata, il sesto posto finale
è un ottimo risultato.
Assolutamente.
Bene, Mimmo, ci sono tante altre domande, ma insomma tempo purtroppo non c'è più. Noi ti ringraziamo molto per la tua disponibilità. Al piacere di vederti presto qui ad Ancona.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie.
Bene, salutiamo Mimmo, Mimmo Cugini. Ora ci lasciamo, andiamo a recuperare, visto che ce lo stanno chiedendo, no, com'è la situazione. Il comunicato, cioè la nota che ha diffuso Micciola, diceva che per fine prestito Iannoni tornerà alla Salernitana, Masetti al Pisa, Del Sole alla Juventus, Maurizi all'Ascoli, Palesi all'Olbia e Sabatini alla Sampdoria. Non rientrano nei piani Tofanari, Noce, Gasperi e Del Carro. Questa era la nota.
Poi Miccio ha anche detto faremo una ancora più forte. Quindi,
vado a pescare un lancio di oggi del sito Centropagina a firma di un certo Paolo Papilli. Dice: il portiere Filippo Perucchini, classe 91, ha detto sì all'Ancona.
Va bene, insomma, questo anticipazione. I nomi che girano li abbiamo fatti. C'è anche il difensore centrale, aggiungo il difensore centrale Mondonico, che insomma è stato trattato, ma che è del Crotone, classe 97, ma insomma che mi sembra un po' indietro adesso nella griglia dei possibili acquisti per la prossima stagione. Di certo c'è che Micciola si sta muovendo, che Perucchini è sicuramente un portiere d'esperienza, un portiere che potrebbe arrivare e essere un buon rinforzo per la prossima stagione. Poi bisogna vedere la sorte di Avella, che ha ancora un altro anno di contratto, non so se poi se potrebbe rimanere come secondo, se, ma mi penso che Avella è un giocatore che miri a fare il titolare. Buonasera intanto ad Alberto Virgili, grazie di essere con noi, al direttore del settore giovanile, responsabile del settore giovanile dell'Ancona, nonché preparatore. Buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, Virgili, abbiamo un po' riassunto in apertura questi due movimenti che ci sono stati, che, con l'inserimento di due figure che sono andate ad integrare lo staff dello scouting del settore giovanile. Ecco, ci spieghi un attimo questi due profili che avete preso.
Sì, nell'ottica del potenziamento delle figure di riferimento per un programma che va avanti nel settore giovanile, abbiamo sempre creduto che l'area scouting possa essere un po' il nucleo di quello che è appunto la selezione e l'andare a cercare i ragazzi talentuosi che un domani potranno far parte di un'Ancona di prima squadra oppure comunque di squadre importanti. Quindi in quest'ottica uno dei nostri obiettivi era quello di potenziarlo, perché eravamo esigui come numero e comunque eravamo all'inizio e l'anno scorso andava bene così, ma con l'obiettivo che quest'anno avremmo potuto e dovuto potenziarlo, e quindi abbiamo avuto il piacere di avere con noi da qualche giorno Francesco Beccaceci, che appunto ha un'esperienza che non sto qua io a spiegare, con un club che in qualche modo al quale ci ispiriamo un po', no? Perché comunque l'Atalanta...
Ecco, c'è il nostro tifoso, 80... scusa Stefano, recupero a volo il messaggio del tifoso per Virgili, che chiedeva a proposito dell'Atalanta e della collaborazione di Beccaceci con l'Atalanta, era Max2, che chiedeva per quanto tempo ha lavorato per l'Atalanta e quanto tempo fa. Mi pare fino a poco tempo fa Beccaceci lavorasse per l'Atalanta, no? Avesse una collaborazione.
Sì, lui ha lavorato all'Atalanta praticamente fino a questa stagione sportiva che si sta concludendo, dopodiché ha chiuso i rapporti con loro e per 9 anni è stato all'Atalanta, quindi ha maturato un'ottima esperienza con un club che appunto dicevamo forse è stato l'emblema di quello che è una società provinciale, come si suol dire, che poi negli anni si è costruito un altro ruolo all'interno del panorama calcistico nazionale e anche europeo, perché poi la squadra provinciale degli anni 80 diciamo faceva sopra e sotto tra Serie A e Serie B, oggi
è anche C, anche C,
anche C, sì, stabilmente sta in Serie A
e spesso in Champions
entra nelle coppe europee.
Sì, infatti.
Quindi lui ha fatto questa scelta insieme a noi siamo ovviamente contenti, e dopodiché c'è il nuovo ingresso di oggi, che è un altro ragazzo che ci copre un territorio che è più verso l'interno, e quindi assolutamente siamo contenti per questi obiettivi raggiunti.
E questo anche nell'ottica di migliorare sempre di più il radicamento anche dell'Ancona nel territorio, no? Nell'andare a vedere giovani di talento che possono essere presi proprio dal nostro territorio e inseriti nel settore giovanile.
Assolutamente sì, perché secondo noi il territorio marchigiano, e non solo, quindi anconetano e maceratese, che sono o pesarese, che sono le province confinanti, esprimono un potenziale ancora quasi un territorio vergine per alcuni aspetti, quindi noi stiamo in qualche modo prima di tutto guardando dentro casa, per poi ovviamente un futuro non tanto lontano vederci anche guardare anche un po' intorno fuori dalla nostra
intorno regione. Falco ci chiede alla luce dell'ultima conferenza si era parlato di un arricchimento dello staff tecnico, avete pensato a come muovervi? Ecco, forse si riferisce, anzi sicuramente, a quanto detto circa la possibilità di inserire nello staff di collaboratori di Colavitto di un'altra figura.
Ma noi nel staff sostanzialmente siamo più o meno a posto, credo che si potesse riferire a un ragazzo che potesse analizzare i dati. Questo è
quindi un match analyst.
Sì, soprattutto su quelli che sono i dati fisici, anche dei GPS.
Quindi dei singoli calciatori.
Sì, assolutamente sì, questo forse è il riferimento a cui si faceva appunto nella conferenza stampa per la prima squadra.
Alberto, spieghiamo per chi, insomma, anche per chi non è proprio un addetto ai lavori, che è facile ormai vedere i calciatori che hanno un rigonfiamento sotto la maglia. E questo è ormai tutti, insomma, il calcio professionistico, praticamente tutte le squadre utilizzano questo strumento, che è una specie di scatola nera che il calciatore si porta dietro attraverso è fissato al busto e registra tutto quello che fa il calciatore durante la partita, e quindi si tratta di questo, poi di analizzare la performance del calciatore attraverso l'elaborazione di questi dati, quindi servirebbe una figura di questo tipo.
Sì, assolutamente, che legge quello che appunto i GPS, che sono questi dispositivi che, come dicevi, sono vengono indossati tramite una casacchina a ogni singolo giocatore, e rilevano i parametri strettamente fisici, che sono, diciamo, non tanto quanti chilometri fa partita, ma come li fa, e quindi la distanza ad alta velocità, quante volte la fa, quanto percorre un'alta intensità in una gara, quante volte riesce a farlo e ripeterlo nella gara. Quindi sono dei dati assolutamente indicativi, che ovviamente non è che sono necessari, però aiutano e sono a sostegno di quello che è la metodologia di allenamento e poi anche l'aspetto tattico del mister.
Certo, io credo anche poi nella preparazione, nello stilare i piani di lavoro individuali, no? Perché si vanno a colmare delle lacune. Penso che questo sia un po' il lavoro poi che è richiesto alla figura di cui si parla. Ritiro di cascia, quindi abbiamo le date, abbiamo il luogo. Come state lavorando? Immagino che già state preparando un po' quel periodo di lavoro in quota.
Sì, perché di fatto la scelta società è ricaduta su questo ritiro, perché comunque si vuole dare anche un taglio differente, il modo, visto anche il fatto che la squadra sarà completamente rinnovata, e quindi è un modo per potersi allenare al fresco, di poter riposare la notte, che è un parametro fondamentale quando si lavora tanto nella fase più preparatoria, e anche il momento magari per far coesione attraverso i nuovi giocatori del nuovo gruppo. Quindi
ci saranno tanti volti nuovi, devono stare insieme, devono cementare il gruppo. Certo,
assolutamente sì,
certo.
Perché la scelta interessante, poi, che non è tanto usuale, è quella anche di abbinare la primavera alla prima squadra. E questa è una scelta importante, un messaggio importante che la società ha voluto dare, e secondo me ha un significato profondo, perché poi di progetti e di programmi parlano in tanti, ma quando poi la coerenza la dai fatti, quindi quello che si dice poi viene in qualche modo fatto e messo, diciamo, coerentemente in linea con quello che si è detto, forse è la cosa più importante, e quindi questa è una risposta, secondo me, fondamentale.
Sì, ricordiamo che a Cascia ci sarà la formazione primavera per una settimana, nella stessa struttura, sì, nella stessa struttura del Grand Hotel Elite di Cascia. Ricordiamo che la prima squadra sarà in ritiro dal 25 luglio al 13 di agosto presso il Grand Hotel Elite di Cascia, mentre la primavera ci starà per una settimana, penso subito nel periodo immediatamente successivo. Tra l'altro è un ritiro.
No, saremo dall'1 ecco, al 7.
Quindi insieme.
Dal 31 al 7, sì, una settimana
insieme.
Si condivideranno gli spazi, per così dire.
Sì, e tra l'altro è un ritiro, insomma, una sede che è stata scelta da, come abbiamo già detto in passato, è stata scelta da società anche di alto livello. Addirittura Ranieri ci aveva portato il Chelsea, sì, e comunque, insomma, Fiorentina, Salernitana, tante squadre sono state in quella sede. Quindi, come dicevi, credo che la scelta sia stata ottimale, no, per programmare questo ritiro importantissimo, anche in vista dei tanti cambiamenti nell'organico.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
Non mancherà il lavoro per te e per tutto lo staff, perché quando si tratta di lavorare su calciatori già conosciuti è tutto più facile, quando arrivano i nuovi e bisogna, no, anche integrarli, capire le esigenze. Immagino che, insomma, si rimette un po' tutto in discussione.
Sì, perché poi di fatto, al di là di quelle che sono i lavori da campo che andremo a proporre, quindi quello che si farà quotidianamente. L'aspetto più importante quando arriva un nuovo giocatore è quello di andare a conoscere la sua storia un po', no? Per quello che è stato il suo vissuto da calciatore, quindi se ha avuto qualche problema fisico, quali sono stati i lavori che ha fatto con i colleghi negli anni precedenti, quali sono i lavori che magari assorbe meglio, e quelle che sono le lacune magari anche a livello individuale dove poter andare a potenziare e a completare quello che è un lavoro di gruppo e di squadra. Quindi la fase di conoscenza iniziale, individuale, su quella che è la sua storia, su quelle che sono le sue attese, su quelle che sono i mezzi allenanti più idonei per ogni singolo giocatore, diciamo la fase più importante che in un precampionato si va a focalizzare.
In questo aiuta il fatto che siete invece, quindi cambiano tanto i giocatori, sono cambiati anche l'anno scorso, invece lo staff è ormai una squadra consolidata, quindi vi capite a volo, immagino.
Sì, il mister, ormai siamo insieme, questo è il quarto anno che si inizia, e assolutamente questo è un vantaggio, perché poi lui conosce, cioè ci conosciamo, quindi io so quello che vuole lui dal punto di vista tecnico-tattico, lui sa come lavoro dal punto di vista fisico. Poi l'anno scorso è entrata una figura per me importantissima, che è un collega che fa la parte di lavoro individuale e recupero infortuni, che è Gianni Secchiari, e si è integrato subito bene, perché comunque il calcio di per sé è semplice, l'interpretazione di alcuni concetti secondo me va condivisa e va assolutamente fatta conoscere i giocatori, e poi i risultati si possono vedere sul campo.
Certamente, questa è una funzione molto delicata. Io personalmente ricordo che quando Pieroni esonerò Brini, parliamo dei primi anni 2000, l'Ancona era in B e doveva salvarsi, e arrivò a gennaio Spalletti, e vedemmo per la prima volta questa figura, perché Spalletti volle e pretese uno staff, il suo staff, e c'era il suo collaboratore dedicato al recupero degli infortuni, no? E parliamo di 20 anni fa, e invece poi questa è diventata una funzione importantissima, quella dello specialista per il recupero dei calciatori infortunati, perché ridurre i tempi è fondamentale, e fare e soprattutto poi fare un recupero fatto bene, mirato, perché ognuno è diverso, no?
Sì, assolutamente, perché poi queste figure sono quelle che possono dare il valore aggiunto a quello che è il lavoro di qualità, e quindi assolutamente è un lavoro che noi accettiamo e al quale teniamo molto.
Bene, sentiamo anche un bimbo, e quindi non vogliamo distoglierti dalle gioie e dai doveri paterni. Alberto, abbiamo delle domande. Stefano, cioè, io ho visto qualcosa qui e là che arrivava dai nostri...
Ma c'è Gianni che dice che Akasha dice c'è anche il ritiro dell'Ascoli, non sarà rischioso.
Cioè. Beh, non sarà rischioso perché l'Ascoli ci va ai primi di luglio, quindi in un periodo diverso da quello in cui ci sarà l'Ancona a Cascia. Addirittura poi l'Ascoli alloggia nel Reggia Sporting Center, che è un'altra struttura, quindi non ci sarà contemporaneità nelle presenze dell'Ancona e dell'Ascoli a Cascia. Noi ringraziamo quindi Alberto Virgili, grazie di essere stato con noi, e in bocca al lupo insomma per la prossima stagione.
Grazie a voi, grazie, buona serata.
Ciao, buona serata.
Bene, lasciamo anche ecco Alberto Virgili.
Stefano, vogliamo recuperare, ho visto un po' di messaggi che c'erano per Mimmo, ma purtroppo poi Mimmo si era dilungato e siamo già,
diciamo,
fuori
che
tempo massimo.
I messaggi che sono arrivati per Mimmo sono chi non era d'accordo con le affermazioni di Mimmo.
Se mi rimetti i messaggi, proprio i messaggi, non quelli di WhatsApp, gli altri. C'era Max Nelli che dice la sostenibilità la crei con tante cose, non solo i calciatori in campo, era appunto rivolto a Mimmo. Quegli altri messaggi, Lele dice Mimmo più programmazione di fare un centro sportivo, cosa c'è? Ricordiamoci anche Salvioni quando parlava che girare i campi a caso significava proprio perdere punti in campionato. Sono perfettamente d'accordo, per me anche per me il centro sportivo è fondamentale anche per patrimonializzare la società. Lorenzo 3 si riferisce sempre alla presenza dell'Ascoli, quindi disinfettiamo bene prima di andarci in ritiro. Ripeto, sono due strutture diverse, al di là della battuta. Massimiliano D'Alberto si riferiva al discorso su Ancelotti, sempre di Mimmo Cugini. Viva Carletto, è italiano ed è il migliore. Antonio Caputi, buonasera Mimmo, mi ricordo di lei quando lavorava qui ad Ancona, ogni tanto la incontravo dalle parti di Piazza Diaz, è un giornalista preparatissimo a tutto tondo, complimenti. Sì, lavoravamo insieme al Messaggero nella storica redazione di Piazza Diaz, io e Mimmo condividevamo la stessa stanza e quasi la stessa scrivania. Massimo Pieroni, è mancato così tanto il calcio vero in Ancona che la gente ha preso come riferimento Del Carro, ma fare certi paragoni con Gadda non è proprio il caso. Vabbè, un po' quello che abbiamo detto, ma non vogliamo togliere nulla a Stefano, a Andrea Del Carro e all'ottima stagione che ha disputato, né contestare, lo ha detto anche Mimmo, il rapporto emozionale che si crea fra i tifosi e un calciatore. Quindi è giusto che i tifosi manifestino il proprio affetto per Del Carro, però è anche giusto che la società faccia le proprie scelte e noi poi giudicheremo la società sulla bontà delle scelte. Penso che sia tutto, Stefano.
Sì. Abbiamo trattato tutti gli argomenti. Allora, domani replica come di consueto, quindi dobbiamo ridire come di consueto, torniamo di giovedì alle ore 13 con la nostra replica, invece tra poco ci trovate sulla nostra pagina podcast www.radiotua.com e lì trovate tutte le puntate di Punto Biancorosso in questa stagione in coda a quella della scorsa, perché non ci siamo mai fermati, quindi è tutta un'annata per noi, dal 2020 fino al 22 qua è diventata tutta un'annata, ricambieremo.
Abbiamo fatto una lunga traversata nel deserto, anche in tempi in cui non si giocava, in cui non c'era nemmeno, abbiamo tenuto accesa la fiammella.
Esatto, noi ci siamo stati, ci siamo poi stati. Dopo è facile cavalcare.
Ricordiamo i nostri ospiti di Punto Biancorosso, prima puntata dell'edizione estiva di questo 2022. Sono stati con noi Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, sia pure in uscita, Gianni Rosati, direttore sportivo della Pistoiese, Mimmo Cugini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Alberto Vigili, direttore tecnico del settore giovanile dell'Ancona, nonché preparatore atletico della prima squadra. Direi che per questa sera è tutto, quindi noi torniamo mercoledì prossimo, ma nel frattempo vi potete riascoltare la trasmissione in podcast, come Stefano ha appena ricordato. Quindi da parte di mia, Ferdinando Vicini, tanti saluti a tutti i nostri ascoltatori Stefano, grazie per la tua
grazie a te sempre Nando, e per tutti voi invece vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook continuano gli aggiornamenti quotidiani sull'argomento Ancona e non solo, però state con noi,
non vi lasciamo
assolutamente,
soli
assolutamente.
Buonasera a tutti.
Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso!